Nel mio cuore c'è qualcosa di particolare ed è legato proprio a quello che è stato il tema dell'adorazione, della lode, questa forza dell'amore di Dio che riesce a trasformare, che riesce proprio a fare la differenza nelle nostre vite. Tante volte noi, quando arriviamo all'estremo, quando arriviamo alla sensazione di impotenza, di incapacità, quando siamo soverchiati dalle nostre paure, dalle nostre insicurezze, nelle nostre tempeste abbiamo sentito, tante volte ci aspettiamo la fine, e io credo che in quel momento è proprio il momento dove invece Dio sta cercando di manifestare in una maniera più chiara, sta cercando di testimoniarci proprio del suo amore, della sua grazia, della sua presenza. E tante volte abbiamo bisogno veramente di aprirci per cogliere che anche se le circostanze non sono state favorevoli, anche se le situazioni sembrano non essere quelle più indicate per i nostri bisogni, in quel momento è come se Dio volesse farci vedere che il principio del cambiamento, il principio della trasformazione sta nella potenza del suo amore. E proprio in quei momenti abbiamo bisogno di accorgerci di questa verità, di questa realtà potente, grande. E io credo che proprio siamo in un periodo dove lo Spirito Santo sta facendo un'opera profonda di corteggiamento, di opera proprio di trasmissione dell'amore di Dio proprio per liberarci, proprio per portarci a una libertà nuova. Io credo che in questo senso, quando si parla in Geremia, il Signore crea una cosa nuova sulla terra, la donna che corteggia l'uomo, non si sta riferendo semplicemente a quel costume così diffuso dove ora le donne direttamente abbordano, così si usava nei nostri termini questo termine, o cercano di conquistare, ma proprio a che fare con lo Spirito Santo, con la natura materna di Dio che in qualche modo corteggia, cerca di portare in luce quello che è la risposta poi umana. Ma vogliamo leggere qualche brano in Geremia, un profeta molto forte, molto importante, e questo che voglio leggere è una parte, il versetto 3 in particolare, anzi il versetto 2 e il versetto 3, capitolo 31. Così parla il Signore: il popolo scampato dalla spada ha trovato grazia nel deserto. Io sto per dare riposo a Israele. Da tempi lontani il Signore mi è apparso. Sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Io ti ricostruirò e tu sarai ricostruita, Vergine di Israele. Fino a qui la parola di Dio. È molto importante capire che lo Spirito Santo sta scendendo in campo nella Chiesa, e questo è qualcosa che spesso prescinde da tutto quello che noi facciamo, pensiamo, immaginiamo. E sicuramente tante volte siamo come dei sopravvissuti, ci potremmo definire, sopravvissuti, come qui dice la parola di Dio, scampati dalla spada, e ricordiamoci che non per forza dobbiamo essere in una guerra fisica per essere scampati dalla spada, perché abbiamo spesso sottolineato che a parte gli attacchi che ci vengono dall'esterno, a parte le situazioni che in qualche modo vorrebbero schiacciarci, vorrebbero intimidirci, vorrebbero distruggerci, poi dobbiamo avere a che fare con tutti i nemici che sono nella nostra mente, cioè col nostro modo di gestire le situazioni. Questo me lo avete tante volte sentito sottolineare, cioè come a dire, i nemici esterni, i problemi esterni, le difficoltà esterne diventano molto più gravi e molto più capaci di distruggerci secondo come le affrontiamo, secondo come le gestiamo. Tante volte si può partire persino da un desiderio legittimo di amore. Io vorrei essere più amato, io vorrei essere più amato, e poi andare a finire in situazioni incredibili che non sto qua a definirvi. Ma perché? Perché questa mancanza, questa carenza di affetto è stata gestita in una maniera distorta, è stata una spinta per poi magari cercare, chissà, la ricerca dell'amore perduto e poi andare a prendere delle cantonate, andare a sbattere contro delle realtà della serie dalla padella nella brace. Quindi dicevo, la sofferenza, il dolore che ci circondano, le situazioni che ci disturbano tante volte generano in noi delle reazioni, dei modi che sono ancora peggiori delle situazioni stesse. Ecco perché i colpi di spada più grandi, i colpi di spada più forti sono quelli non che ci danno gli altri, ma sono quelli che poi ci diamo da soli nel tentativo di difenderci, nel tentativo di superare certi momenti. Capite bene, la sofferenza che ci accomuna e di cui nessuno è esente può essere gestita, può essere affrontata in maniera diversa, ma spesso il modo con cui l'affrontiamo diventa una stessa tortura, diventano dei colpi di spada, e poi la misericordia di Dio ci fa essere degli scampati, cioè siamo riusciti a scampare agli altri, siamo riusciti a scampare, a sopravvivere a noi stessi, ed è una grande vittoria sopravvivere ai propri sensi di colpa, alle proprie paure, alla propria sofferenza, alla propria amarezza. E la cosa meravigliosa che la parola di Dio ci fa comprendere questa mattina è che lì dove ci possiamo considerare dei sopravvissuti, degli scampati, e in qualche modo ci troviamo nel deserto, proprio in quel luogo, proprio in quella situazione troviamo l'amore e la grazia di Dio. È bella questa immagine che, scampato dalla spada, ti trovi nel deserto e tu dici: mamma mia, sono scampato dalla spada, ma qua sono in una situazione ancora peggiore. Ma proprio nel deserto, proprio in quella situazione dove ti sembra di non avere più niente, proprio in quella situazione dove non sai come puoi continuare perché non ci sono risorse, proprio lì trovi la grazia di Dio, scopri, valorizzi quello che Dio aveva già fatto in te, ma di cui non ti eri mai accorta, di cui non ti eri mai reso conto. E poi questa promessa meravigliosa che non riguarda semplicemente il regno messianico, che non riguarda semplicemente la profezia millenniale degli anni con cui regneremo con Gesù, ma riguarda proprio quello che Dio vuole determinare in noi. Io sto per dare riposo, e non stiamo parlando dell'eterno riposo, quello sicuramente è il migliore di tutti e ci arriveremo a suo tempo, ma Dio sta dicendo questa mattina: io sto per dare riposo a Israele, ma è molto generico, io sto per dare riposo a te, io sto per dare riposo. Ed è importante che comprendiamo che questa è un'iniziativa di Dio, quella di portarci a un riposo. E ovviamente non stiamo parlando semplicemente di un riposo fisico, perché qualcuno dice: sì, Signore, finalmente mi dai il riposo, sono così affannato, corro a destra e a sinistra, lavoro di qua, lavoro di sopra, di sotto. Oppure tante volte ci affanniamo per nostre, diciamo, attitudini di ricerca di soluzioni dove non ci sono. Ecco, potremmo essere affannati, diventando chattomani. Questo è un neologismo, chattomani, sapete che cos'è? Cioè cercare chat, cioè alla ricerca sempre di qualcun altro. Potremmo essere affannati alla ricerca dell'ultimo gadget, potremmo essere affannati. Quindi in ogni caso Dio sta e ha deciso di portarti al riposo, alla pace reale, a quella situazione nella quale veramente possiamo poi gestire le situazioni in una maniera diversa. Ricordate quella parte in Isaia dove è scritto che nella fiducia, nel riposo, nella calma sarà la vostra forza. Dio vuole portarti, Dio sta per determinare nella tua vita un riposo. E qui, al versetto successivo con cui abbiamo concluso la lettura, c'è una dimensione che ci fa comprendere come Dio ci può portare al riposo. Ecco, qualcuno di noi potrebbe avere la sua idea: Signore, per darmi il riposo devi cancellare, e ognuno di noi dice devi cancellare, no, di mia moglie, mio marito, non possiamo chiedere a Dio cose che non sono secondo il suo progetto. Ma tante volte per avere il riposo ognuno di noi immagina situazioni diverse. Io credo che un'immaginazione comune è quella di dire: riposo, ecco, me ne vado alle Hawaii, ecco, anche se chiaramente non è tanto piacevole per certi versi. Fantastichiamo un luogo bellissimo, un luogo dove veniamo serviti, dove ci mettiamo là e non facciamo più niente, ma Dio sta parlando di un riposo ancora più grande. Dio sta decidendo, sta determinando realmente di farti scoprire la sorgente vera del riposo, della capacità di riposare, della capacità di stare in pace al di là delle situazioni, al di là delle circostanze, al di là del clima, al di là di tutto quello che spesso ci leva il riposo, ci stressa, ci crea quella tensione, ci porta a lamentarci. Se c'è freddo perché c'è freddo, se c'è caldo perché c'è caldo, se abbiamo una cosa perché l'abbiamo, se non l'abbiamo perché non l'abbiamo. Noi tante volte siamo anime senza riposo. Non so se avete mai notato che tante volte proprio la nostra tendenza naturale è quella a non riposare, cioè a quella di trovare sempre una tensione, un conflitto, una preoccupazione, un problema, per cui il riposo diventa un'utopia. Dio ha deciso di portarti alla calma, al riposo. È uno dei mezzi più forti per determinarlo, lo troviamo proprio al verso successivo. Da tempi lontani il Signore mi è apparso. Sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Io ti ricostruirò e tu sarai ricostruita, Vergine di Israele. Questo è un principio fondamentale che questa mattina brevemente vogliamo meditare insieme: questa volontà precisa di Dio di avere non soltanto iniziato un cantiere di lavori nella tua vita, lavori in corso, glielo puoi scrivere nella tua testa, ma questa determinazione profonda di compiere un'opera, di ricostruire, di riportarti a uno stato originale. E lo stato originale per un cristiano non è ritornare solamente bambino. Ecco, noi potremmo volere ritornare bambini, e in un certo senso Dio opera per farci ritornare bambini, ma lo stato originale è quello che ci attesta che siamo nati da Dio, quindi che abbiamo una origine celeste. Siamo nelle mani di Dio, tra i piedi degli uomini, tra i nostri piedi tante volte perché ci autopestiamo, ma siamo nati da Dio. La costruzione originale è qualcosa che viene direttamente da Dio. E questo è importante che tu lo sappia e lo possa dire per esempio in questo momento a te stesso: io sono nato da Dio. Dillo a te stesso: io sono nato da Dio. Come a dire, la mia condizione più reale, la mia condizione originale, non è semplicemente di portarmi e di liberarmi semplicemente dalle ferite, dalle paure, dai traumi che ho avuto nella mia vita, ma è di riportarmi alla vita di Dio, di riportarmi a quella realtà meravigliosa che Dio ha concepito per me. E quello che certamente agisce in questo frangente, in questa situazione, è l'amore eterno con cui Dio ci ha amato, ci ama e ci amerà. Dio non può smettere di amarti. Io so che tante volte noi non riusciamo a credere perché in qualche modo abbiamo un meccanismo per cui tante volte anche con gli altri diciamo: se mi ami, dimostramelo, se mi ami fai questo, se mi ami fai quello. Ma Dio vuole rivelarti in una maniera nuova il suo amore, quello che il suo amore è capace di fare nella tua vita e quello che è il tuo destino eterno. Vuole veramente darti una coscienza che ti stai muovendo sotto questo riflettore fortissimo di un amore consumante che si ripropone ogni giorno. Ogni giorno tu ti svegli forse con un umore diverso, ogni giorno ti svegli forse con un malessere diverso, ogni giorno ti svegli con un problema diverso, ogni giorno ti svegli, no, con un marito diverso, no, con una moglie diversa, no, ogni giorno ti svegli con una situazione diversa, ma ogni giorno ti svegli con questo amore di Dio che ti dice: io ti amo anche oggi. E questo prescinde da qualunque dimostrazione che tu ne possa dare o che possa esprimere di amabilità. Dio ti ama perché ti ama. Dio ti ama di un amore eterno. È per questo che prolunga la sua bontà. È per questo che non si scoraggia. È per questo che lo Spirito Santo continua a proiettarti l'immagine di costruzione di Dio. È per questo che lo Spirito Santo continua a dire: io non ho smesso di lavorare nella tua vita, io anzi mi servo di qualunque circostanza per costruirti, per riportarti allo splendore originario, per portare veramente Cristo alla luce dentro di te. E tante volte non lo comprendiamo che l'amore più grande di Dio è legato proprio a cercare di farci vivere Cristo. L'amore più grande di Dio è quello di farci vivere la natura divina che ci ha donato. L'amore più grande di Dio è a farci trovare il suo regno. Cercate il regno di Dio e le altre cose vi saranno date in più. Tante volte è difficile scollegare la nostra mente da questo. E tante volte siamo così intenti a cercare tutto quello che ci serve che ci dimentichiamo il progetto fondamentale di Dio, che è illuminare la vita di Cristo dentro di noi, perché quello che sarà illuminato di Cristo non finirà mai. E in tutta questa ottica, questa mattina, vogliamo realmente essere grati a Dio, il quale non può smettere di amarci, di questo amore eterno, e che si è preso questo impegno di darci il riposo e di ricostruirci. Ora comprendiamo cos'è il riposo. Il riposo è proprio insito nel ritrovare l'armonia originale, nel ritrovare questa realtà di Cristo in noi. Tante volte siamo così distratti da tutte le circostanze, da tutti i problemi, siamo veramente così presi dalle tempeste che ci dimentichiamo questo progetto fondamentale in cui Dio ci ama, ci ama, ci ama e vuole tirare fuori questa realtà di Cristo nella nostra vita, vuole tirare fuori qualcosa di soprannaturale, qualcosa di meraviglioso. Questa mattina Dio vuole restituire ad ognuno di noi qualche cosa che realmente abbiamo perso, presi come siamo dalle nostre situazioni. Prima di ogni cosa vuole restituirci la gioia della salvezza. Questo è qualcosa chiaramente che hai avuto bisogno di sperimentare, perché è possibile che ci sia qualcuno anche questa mattina che non ha mai sperimentato la gioia della salvezza, perché sta pensando ancora che la salvezza è determinata da uno sforzo di piacere a Dio, da una serie di opere buone con cui cerchiamo di acquisire grazia. E se c'è qualcuno di che vive ancora questo discorso, questo sforzo di essere salvato, e allora io credo che la prima cosa che Dio ti vuole dare è la gioia di questo dono meraviglioso che non puoi meritare, che non puoi acquisire, ma che ti può venire dato proprio dall'amore di Dio, dal fatto che Gesù ha pagato. E se c'è qualcuno che ancora non ha la sicurezza di questa gioia di essere salvato, alla fine di questa breve predicazione pregheremo proprio per questa gioia della salvezza, proprio perché tu possa comprendere che puoi avere anche tutto il mondo, disse una volta qualcuno a Gesù, ma che ti serve avere tutto il mondo e poi perdere la tua vita, non sperimentare la salvezza, questo dono, questa iniziativa di Dio. Se c'è qualcuno che non lo ha sperimentato, io credo che è un passo fondamentale, la gioia della salvezza. Ma a quelli che l'hanno sperimentata, a quelli che hanno fatto un'esperienza di rinascita spirituale, a quelli che hanno sperimentato l'essere nuove creature, lì ancora l'amore di Dio ti sta raggiungendo questa mattina e ti sta dicendo: io ti amo, io ti amo, io ti amo, io ti amo, non posso smettere di farlo. E tu magari stai dicendo: Signore, com'è possibile che se tu mi ami è successo questo, questo e quest'altro, io sono così, io ti amo. Lo Spirito Santo in questo momento sta cercando di superare la tua visione limitata, parziale, la tua visione in cui pensi che la tua realizzazione sia riuscire semplicemente ad avere quella macchina nuova, quel vestito nuovo, quel lavoro nuovo. Ecco, Dio sicuramente potrà darti anche queste cose, ma Dio non vuole che tu in questo giorno ti dimentichi. Sei stato creato per l'eternità, sei stato creato per la libertà, e così solamente Gesù è un uomo libero, e nella misura in cui realizzi Gesù nella tua vita verrà il riposo, verrà la libertà. Io credo che c'è un ostacolo in questo momento in molti nel percepire questo amore, e quindi nel non riuscire a comprendere la volontà di questo amore che desidera il meglio per noi. Ma sapete, tante volte noi non lo sappiamo cos'è il meglio per noi, continuiamo a dire: Dio dammi questo, Dio mi piacerebbe questo, Dio, e tante volte ci prendiamo pure delle fregature secondo noi nel nome di Dio, e non ci accorgiamo di quello che Dio vuole realmente realizzare. Ogni giorno, con pazienza, lo Spirito Santo sarà lì a dire: oggi voglio condurti in una rivelazione nuova della pace, del riposo, voglio ricostruire qualche altra cosa dentro di te, e lo voglio fare perché ti amo. Quindi l'amore di Dio passa anche attraverso tante volte la nostra crisi, ma proprio perché Dio ci ama permetterà che andiamo in crisi, proprio perché Dio ci ama permetterà che certi falsi equilibri crollino, proprio perché Dio ci ama farà crollare i nostri idoli. Perché? Perché è convinto che Gesù è il meglio per noi. E tante volte noi teoricamente lo diciamo: sì, Gesù, 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 però poi nella pratica diciamo: ma Gesù mica... Gesù, in Lui c'è la vita, in Lui c'è la libertà, in Lui c'è la vittoria, in Lui c'è la vita eterna. Quindi questa mattina è importante che siamo grati a Dio, è importante, se poi voi leggete la parte, la continuazione di questo brano, ci sono delle immagini forti, come al verso 9: vengono piangenti e imploranti, io li guido, li conduco ai torrenti per una via dritta dove non inciamperanno, perché sono diventato un padre per Israele. Come dire, arriviamo da Dio con tutte le nostre difficoltà, con tutti i nostri sensi di sconfitta, con tutte le nostre, con i nostri fallimenti, e Dio cosa fa? Ci prende per mano e ci conduce ai torrenti per una via dritta
dove non inciamperemo. E qual è questa via? È Cristo. Lì Dio ci conduce, lì lo Spirito Santo cercherà di condurci ogni momento della nostra vita, lì cercherà di portarci. E perché? Perché è diventato un padre, perché è diventato qualcuno che ci ama fortemente. Ma proprio per questo vuole liberarci, vuole trasformarci, vuole riportarci allo stato originale. E lì più avanti proprio viene fuori la gratitudine. Allora la Vergine si rallegrerà nella danza, i giovani gioiranno insieme ai vecchi, io muterò il loro lutto in gioia, li consolerò, li rallegrerò, liberandoli dal loro dolore. È bella questa immagine, giovani e vecchi che gioiscono, che trovano la vera libertà. E noi potremmo dire che è più facile che i giovani gioiscano, perché sono più incoscienti, quindi i vecchi forse con più difficoltà. Ma quello che Dio sta facendo è indipendente dal tuo corpo, indipendente dalla tua età, indipendente dalle situazioni, è una gioia vera che nasce dal riposo vero, che nasce da Cristo in te, da Cristo in me. Ci alziamo in piedi. Sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Io ti ricostruirò. Alleluia, io sono contento che la mia ricostruzione non è legata a un chirurgo plastico, non è legata a qualcuno che mi deve soggiogare, mi deve cambiare, non è legata a un chip che mi viene messo in testa, a un lavaggio di cervello. Io sono contento questa mattina che la mia ricostruzione, che il progetto di cambiamento per la tua vita è un progetto che è nelle mani del Padre e che il Padre ti vuole rivelare questa mattina per il tuo bene, perché non può smettere di amarti. E la cosa più bella è poter dire: sì, Signore, io voglio accettare questo amore, voglio accettare questo progetto, voglio veramente credere che tu mi ami e che tutto quello che stai cercando di determinare nella mia vita è proprio perché mi ami. Io forse non l'ho capito, io mi sono lamentato, io ho protestato, io ho detto: Signore, perché? E non ho capito cosa tu stai cercando di generare dentro di me, non ho capito il tuo spirito che stava cercando di prendermi per mano e condurmi ai torrenti per una via dove non inciamperò. Io mi sono dimenticato che tu sei un padre che mi ama alla follia e che proprio per questo vuole sviluppare attraverso il suo amore Cristo. Vogliamo collaborare con questa opera del Padre? Vogliamo dirgli: sì Signore, voglio credere che questo è per il mio bene, voglio chiedere che il tuo amore mi sta trasformando, voglio credere che tutto quello che sta avvenendo è un processo di ricostruzione, voglio credere che tu stai cercando di tirare fuori Cristo, me lo hai donato, lo hai messo dentro di me, ma ora vuoi che venga fuori, è il tuo amore, è colui che mi ha, è quello che mi ha dato Cristo, è il tuo amore, è quello che vuole che io viva Cristo. Signore, in questo momento ti voglio pregare perché si rompano tutte le barriere, i pregiudizi che impediscono a questi miei fratelli, a me, queste mie sorelle, di percepire questo amore eterno, questo amore forte che ha il potere di cambiarci, che ha il potere di cacciare via la paura, che ha il potere di portare fuori Cristo dentro ognuno di noi. Ti prego, Signore, che possiamo comprenderlo e possiamo essere grati e possiamo amarci proprio perché tu ci hai amato per primo, che possiamo cogliere questo amore e innamorarci in una maniera nuova. Tante volte, Signore, restiamo in una dimensione dove vediamo semplicemente la materia, dove vediamo le circostanze che si stringono intorno a noi e non riusciamo a capire la libertà gloriosa che ci hai dato come tuoi figlioli. Ma io ti chiedo, Signore, che gli occhi si aprano di ognuno di noi e possiamo vedere questa cosa meravigliosa di essere oggetto del tuo amore, del tuo progetto di ricostruzione e del riposo che vuoi dare alla nostra vita, del riposo vero. In questo momento voglio anche pregare per quelli che non sono certi di aver sperimentato questo dono della salvezza, per quelli che forse si sono sforzati di piacere a Dio, per quelli che hanno cercato di meritare, per quelli che hanno cercato di essere coerenti, per quelli che sono stati religiosi ma non hanno sperimentato questo dono meraviglioso della salvezza, questo dono meraviglioso della grazia di Dio. Se tu sei una di queste persone, in questo momento fai questa preghiera insieme a me, metti la mano sul tuo cuore e fai questa preghiera insieme a me, se sei una di queste persone che non ha sperimentato ancora la salvezza, la grazia di Dio. Prega in questo momento ripetendo queste parole che io esprimo immedesimandomi in te. Padre, voglio venire a te. Mi sono sforzato di essere salvato. Mi sono sforzato di piacerti. Ma riconosco che non posso salvarmi da solo. Che non posso meritare il tuo amore. E in questo momento ricevo Cristo. Credo che Lui è morto sulla croce per me. Gesù, ti ricevo come mio Salvatore, ti ricevo come mio Signore, ricevo il dono della salvezza e della vita eterna. Amen. Grazie, Signore, perché quelli che hanno pregato questa preghiera ricevono il beneficio di quello che tu hai fatto, della tua opera, del tuo sacrificio. Ma ora ti prego per tutti quelli che hanno fatto già questa esperienza. Ti prego, Signore, che tutte le barriere, Signore, possano cadere. Barriere che impediscono di cogliere il tuo amore. Barriere che impediscono di cogliere il tuo progetto. Barriere che portano semplicemente a lamentarsi. Oh, Signore, la gioia della tua opera, la gioia del tuo progetto, la gioia della ricostruzione, la gioia dei tuoi propositi, la gioia del riposo che stai per dare possa avvenire nei cuori di ognuno dei miei fratelli, delle mie sorelle, che possiamo sorriderti mentre tu stai continuando ad amarci come un padre e tu, Signore, raccogli i nostri pianti, le nostre difficoltà e ci convogli, ci porti verso torrenti nuovi di libertà, verso fiumi nuovi, per una strada dritta dove non inciamperemo, Signore, perché sei nostro Padre. E spesso lo dimentichiamo, e dimentichiamo la forza di questa realtà. Forse diciamo Padre nostro, ma lo diciamo così. E in questo momento tutti quelli che ci sentiamo smarriti, ci si sentono smarriti, possano dire solo questa parola: Padre mio, Padre mio, Padre mio, io so che mi ami e mi stai ricostruendo e mi stai portando a torrenti di libertà e mi stai portando in una strada dove non inciamperò, perché sei mio Padre. Concludiamo proprio così. Parla un attimo con Dio e digli proprio questo: Padre mio, io credo nel tuo amore. Diglielo con tue parole, ma questo è il senso. Digli che credi nel suo amore e nel progetto che ha per la tua vita. Diglielo. Rispondi a questo suo amore con una gratitudine, con una fiducia. Padre, noi crediamo tutti insieme nel tuo amore consumante, nello Spirito Santo che ci corteggia con il proposito di portarci a una gloria originale, la tua gloria, Signore, la gloria di quello che hai fatto in noi, la gloria della tua vita, Cristo.